Una parola per la vita. Commento di padre Fabio Ciardi. Consulenza musicale di Sandro Crippa. Conduce in studio Maffino Redi Magenzani.
Ben ritrovati col nostro appuntamento radiofonico della Parola di Vita. Per chi si mettesse ora in ascolto, ricordo che la nostra trasmissione propone ogni mese un'espressione della scrittura da meditare e vivere per poi condividerne l'esperienza vissuta. Lo faremo anche oggi, ascoltando il commento di padre Fabio Ciardi e una testimonianza che ci porterà prima a Lucca e poi in Estremo Oriente.
Eccoci qui tutti insieme in questo momento senza tempo, con uno sguardo a tutto campo e poi con questa vita che dilata già il nostro cuore su quello dell'umanità. Uniti così per un momento noi si abbracciamo tutto il mondo, anche il dolore più profondo, sì, lo vedremo trasformato in noi, seme di pace che fiorisce ormai.
Nei giorni scorsi ho avuto modo di incontrare Luigi Butori, originario di Lucca, che per tanti anni ha vissuto in Thailandia e in Vietnam a contatto e in dialogo col mondo buddista. Ci siamo rivisti dopo parecchi anni e Luigi mi ha raccontato, fra il resto, qualcosa del suo rapporto con la parola di Dio, a partire da quando aveva 16 anni. Proprio la prima scintilla che resta accesa per tutta la vita e che poi, alimentata, l'ha portato in questi paesi dell'Estremo Oriente. Ascoltiamo dunque uno stralcio del dialogo con Luigi Butori.
L'esperienza più bella che è stata anche per me quando ero ragazzo è stato un giorno tornando dall'incontro della parola, dove avevamo insieme letto la parola di vita, la parola di Gesù, e mi ricordo che sono andato a letto molto, molto impressionato, perché avevo sentito questa frase: qualsiasi cosa avete fatto al più piccolo l'avete fatta a me. Al mattino, quando mi sono svegliato, mi è subito ritornata in mente questa frase e ho detto: ma se Gesù è in tutti, sarà anche mia madre, allora cosa posso fare per Gesù e mia madre? Allora quella è stata la prima volta che mi sono alzato dal letto e ho messo a posto il letto, ho messo a posto la camera, ho aperto la finestra, i libri, i vestiti, cosa che ha scioccato molto mia madre. Quando sono sceso in cucina ho guardato mia madre negli occhi e con un sorriso le ho detto: buongiorno mamma, come stai? Hai dormito bene? Come va? E lei mi ha guardato con due occhi veramente stupefatti e mi ha detto: ma dove sei stato ieri sera? E sono stato a un incontro dove si parlava della parola di Dio e niente, non, ma come mai sei così contento? Ma niente mamma, non ho niente, è soltanto che sono contento.
E questo sarà successo anche con i tuoi amici di scuola?
Sì, sì, perché è stato, dopo questa esperienza è stato un po' come una, come le caramelle, una tira l'altra, no? Perché andando a scuola ho detto: ma funziona, allora. Per esempio con il professore ho cercato di stare buono in classe, di ascoltarlo, ma perché sapevo che lo faceva Gesù.
Sarai stato vivacissimo.
Da morire. Mia madre diceva: insopportabile. Poi con le compagne, con i compagni. Mi ricordo con una compagna è stato molto bello perché dopo forse due o tre mesi che vivevo la parola, che avevo iniziato, io ho sentito che dovevo andare a chiedere scusa. Perciò un giorno durante l'intervallo, eravamo due o tre soltanto in classe, siamo rimasti e io sono andato da lei e gli ho detto: senti, io volevo chiederti scusa, e lei mi ha guardato e ha cominciato a piangere dalla gioia. Mi ha detto: ma no, ma non ti preoccupare, no, ma io sento che volevo chiederti scusa, no? Questo è stato un momento bellissimo.
Quindi proprio gli effetti della parola, sì, di Dio in te e negli altri,
sì.
Luigi, tu per tanto tempo sei stato in Thailandia, Vietnam, nel mondo asiatico, a contatto diretto col mondo buddista. Come si percepisce la parola di Gesù in un ambiente buddista?
Ma sicuramente una cosa che le persone, ma anche per esempio i monaci buddisti osservano, no? Loro ti guardano se sei una persona contenta, se tratti bene gli altri, se sorridi, per esempio, anche questo di sorridere è un tratto importante della personalità, perché vuol dire che tu hai la pace in te, no? E mi ricordo un giorno uno di questi monaci, che è un abate di un tempio, mi ha detto: ma sai, dice, io quando sono andato all'università per studiare il cristianesimo, io avevo letto porgi l'altra guancia, però ho detto: ma è impossibile, non si può vivere così. Quando invece ho conosciuto voi che vivete la parola, come ho visto che vivete, vi sforzate di vivere la parola di Gesù, io ho visto che voi lo vivete. E allora ho detto: ma allora veramente, allora è possibile vivere così.
La canzone che stiamo ascoltando è stata composta ed è qui interpretata da Marco Lunardis, cantautore di Trieste, che salutiamo se fosse in ascolto.
Se amate quelli che ti amano, che merito ne avrete? I peccatori fanno lo stesso, i peccatori fanno lo stesso. Se amate quelli che ti amano, che merito ne avrete? I peccatori fanno lo stesso, i peccatori fanno lo stesso. Ma c'è un amore dell'amore da vivere, che non aspetta risposte, ma sa dare senza guardare chi è. E fosse Dio un nemico per te. Ed è un amore che non cerca interesse, ma sa costruire ed edificare. Vale, per questo vale di più, perché non chiede mai niente, ma dona se stesso di più, nella misura di Gesù. Quelli che ti amano, che merito ne avrete? I peccatori fanno lo stesso, i peccatori fanno lo stesso. Ma c'è un amore che apre gli occhi su tutti e non vuole farsi dei limiti, ma ama e ognuno chiama con sé, ed è un amore speciale perché è universale così. Ama ciascuno e tutti, chi passa accanto, chi è gioia a fianco, chi ti incontra nella vita e ancora non lo sa di questa grande novità.
La parola di vita che viene proposta per questo mese di marzo 2015 è tratta dal Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 34, là dove Gesù dice: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Ascoltiamo il ricco commento a questa parola di Gesù, scritto da Fabio Ciardi, che dal mese di gennaio ha iniziato appunto una serie di commenti mensili alla parola di vita, onde aiutarci a comprenderli a fondo, a tradurli in vita e a comunicarci poi, a comune edificazione, le esperienze. Andiamo a leggere il commento. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Durante il suo viaggio a nord della Galilea, nei villaggi attorno alla città di Cesarea di Filippo, Gesù domanda ai suoi discepoli cosa pensano di lui. Pietro, a nome di tutti, confessa che egli è il Cristo, il Messia atteso da secoli. A scanso d'equivoci, Gesù spiega chiaramente come intende attuare la propria missione. Libererà, sì, il suo popolo, ma in maniera inaspettata, pagando di persona. Dovrà molto soffrire, essere riprovato, venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Pietro non accetta questa visione del Messia. Se lo immaginava, come tanti altri al suo tempo, come una persona che avrebbe agito con potenza e forza, sconfiggendo i Romani e mettendo la nazione di Israele al suo posto giusto nel mondo. E Pietro rimprovera Gesù, che lo ammonisce a sua volta: tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Gesù si rimette in cammino, questa volta verso Gerusalemme, dove si compirà il suo destino di morte e risurrezione. Ora che i suoi discepoli sanno che andrà a morire, vorranno ancora seguirlo? Le condizioni che Gesù richiede sono chiare ed esigenti. Convoca la folla e i suoi discepoli attorno a sé e dice loro: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Erano rimasti affascinati da lui, il maestro, quando era passato sulle rive del lago mentre gettavano le reti per la pesca o al banco delle imposte. Senza esitazione avevano abbandonato barche, reti, banco, padre, casa, famiglia per corrergli dietro. Lo avevano visto compiere miracoli e ne avevano ascoltato le parole di sapienza. Fino a quel momento lo avevano seguito animati da gioia ed entusiasmo. Seguire Gesù era tuttavia qualcosa di ancor più impegnativo. Adesso appariva chiaro che significava condividerne appieno la vita e il destino, l'insuccesso e l'ostilità, perfino la morte. E quale morte? La più dolorosa, la più infamante, quella riservata agli assassini e ai più spietati delinquenti, una morte che le sacre scritture definivano maledetta. Il solo nome di croce metteva terrore, era quasi impronunciabile. È la prima volta che questa parola appare nel Vangelo e chissà che impressione ha lasciato in quanti lo ascoltavano. Adesso che Gesù ha affermato chiaramente la propria identità, può mostrare con altrettanta chiarezza quella del suo discepolo. Se il Maestro è colui che ama il suo popolo fino a morire per esso, prendendo su di sé la croce, anche il discepolo, per essere tale, dovrà mettere da parte il proprio modo di pensare
per condividere in tutto la via del Maestro, a cominciare dalla croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Essere cristiani significa essere altri Cristo, avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Essere crocifissi con Cristo al punto da poter dire con Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non sapere altro se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. È Gesù che continua a vivere, a morire, a risorgere in noi. È il desiderio e l'ambizione più grande del cristiano, quella che ha fatto i grandi santi, essere come il Maestro. Ma come seguire Gesù per diventare tali? Il primo passo è rinnegare se stessi, prendere le distanze dal proprio modo di pensare. Era il passo che Gesù aveva chiesto a Pietro quando lo rimproverava di pensare secondo gli uomini e non secondo Dio. Anche noi, come Pietro, a volte vogliamo affermare noi stessi in maniera egoistica o almeno secondo i nostri criteri. Cerchiamo il successo facile, immediato, spianato da ogni difficoltà. Guardiamo con invidia chi fa carriera. Sogniamo di avere una famiglia unita e di costruire attorno a noi una società fraterna e una comunità cristiana senza doverle pagare a caro prezzo. Rinnegare se stessi significa entrare nel modo di pensare di Dio, quello che Gesù ci ha mostrato nel proprio modo di agire, la logica del chicco di grano che deve morire per portare frutto, del trovare più gioia nel dare che nel ricevere, dell'offrire la vita per amore, in una parola, del prendere su di sé la propria croce. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La croce, quella di ogni giorno, come dice il Vangelo di Luca, può avere mille volti. Una malattia, la perdita del lavoro, l'incapacità di gestire i problemi familiari o quelli professionali, il senso di fallimento davanti all'insuccesso nel creare rapporti autentici, il senso di impotenza davanti ai grandi conflitti mondiali, l'indignazione per i ricorrenti scandali nella nostra società. Non occorre cercarla la croce, ci viene incontro da sé. Forse proprio quando meno l'aspettiamo e nei modi che mai avremmo immaginato. L'invito di Gesù è di prenderla senza subirla con rassegnazione come un male inevitabile, senza lasciare che ci cada addosso e ci schiacci, senza neppure sopportarla con fare stoico e distaccato. Accoglierla invece come condivisione della sua croce, come possibilità di essere discepoli anche in quella situazione, e di vivere in comunione con Lui anche in quel dolore, perché Lui per primo ha condiviso la nostra croce. Quando infatti Gesù si è caricato della croce, con essa ha preso sulle spalle ogni nostra croce. In ogni dolore, qualunque volto esso abbia, possiamo dunque trovare Gesù che già lo ha fatto suo. Igino Giordani vede in proposito l'inversione del ruolo di Simone di Cirene che porta la croce di Gesù. La croce pesa di meno se Gesù ci fa da cireneo e pesa ancora di meno, continua, se la portiamo insieme. Una croce portata da una creatura alla fine schiaccia. Portata insieme da più creature con in mezzo Gesù, ovvero prendendo come cireneo Gesù, si fa leggera, giogo soave. La scalata, fatta incordata da molti, concordi, diviene una festa, mentre procura un'ascesa. Prendere la croce, dunque, per portarla con Lui, sapendo che non siamo soli a portarla perché Lui la porta con noi, è relazione, è appartenenza a Gesù, fino alla piena comunione con Lui, fino a diventare altri Lui. È così che si segue Gesù,
e si diventa veri discepoli. La croce sarà allora davvero per noi, come per Cristo, potenza di Dio, via di risurrezione. In ogni debolezza troveremo la forza, in ogni buio la luce, in ogni morte la vita, perché troveremo Gesù.
Era festa e il mondo ballava ed il cielo si apriva per lei. Era un giorno speciale per tutti quando la vita è nata. Ma era triste la gente nel mondo quando il cielo si è chiuso di nero. Era un giorno crudele per tutti quando la morte è uscita.
La canzone che stiamo ascoltando si intitola Alla festa del chicco di grano, composta e interpretata da Chiara Grillo, arrangiata da Sandro Crippa per il CD La parola in canzoni.
Ma era lungo l'inverno quell'anno e la morte l'ho fatto morire. Non poteva né avere né dare, la vita ormai dormiva, la vita ormai dormiva. Poi il tempo con calma è passato e ha lasciato svanire la notte per dorare le ore di luce, per far venire il giorno, per far venire il giorno. Era ancora più grande la festa e la gente impazziva di gioia. Tutto aveva un sapore diverso quando la vita si è svegliata.
Ringraziamo padre Fabio Ciardi per il commento alla parola di vita di questo mese e lo salutiamo se fosse in ascolto. Ringraziamo Luigi Butori per la sua bella testimonianza di parola vissuta, sperando che questi saluti arrivino fino in Thailandia. Salutiamo ciascuno e tutti che ci avete seguito e che sappiamo in tanti riuniti nei vari gruppi della parola di vita nelle più diverse città d'Italia e del mondo. Saluti particolari a Verona, a Santa Lucia, a Golosino, fino alla Bassa Veronese. Saluti a Trento, Bolzano, Trieste. Saluti in Valdarno, Roma, Termoli, Isernia, Venafro, Guardialfiera, fino a Maratea. Ciao Franco e grazie della tua collaborazione con Web Radio Maratea, anche a nome di Sandro Crippa, che è qui presente in studio. Saluti che vi giungono anche da Maria Grazia Todeschini alla regia e dai nostri informatici Anna Lollo, Don Placido, Domina Pasquale Bernardi e Pierpaolo Severi. Ci sentiamo il prossimo mese.
E alla festa del chicco di grano il cielo è sceso in terra, poi la vita ha giocato con lui quando una spiga è nata. E alla festa del chicco di grano il cielo è sceso in terra, poi la vita ha giocato con lui quando una spiga è nata. E alla festa del chicco di grano il cielo è sceso in terra, poi la vita ha giocato con lui quando una spiga è nata. E alla festa del chicco di grano il cielo è sceso in terra, poi la vita ha giocato con lui quando una spiga è nata, quando una spiga è nata, quando una spiga è nata, quando una spiga è nata.
Avete ascoltato Una parola per la vita. Commento di padre Fabio Ciardi. Consulenza musicale di Sandro Crippa. In studio Maffino Redi Magenzani.